Signore e signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di podcast dopo il draft. Quarta puntata del nostro podcast dedicata all'analisi dei giocatori e soprattutto di quello che le squadre hanno fatto dopo il draft di Cleveland. Perdonerete il mio tono di voce abbastanza roco, ma visto che oggi si parla di AFC North e quindi di Baltimore Ravens, ho voluto immedesimarmi nella voce di Corvi. Purtroppo un piccolo problema di voce mi porta a questo. Ma bando alle ciance e presentiamo gli ospiti. Oggi formazione ridotta, ma non per questo meno di qualità. Diamo un caloroso benvenuto a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emiliano.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
A Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, ciao ragazzi, ciao a tutti.
E a Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao, ciao, un saluto a tutti.
Il nostro Oleg ha detto a tutti voi che è andato a fare una vacanza tra Austin, Houston e New Orleans. In realtà è stato mandato dalla direzione di Adol Magazine a scovare i nuovi prospetti in vista del draft 2025. Lo abbiamo mandato specialmente in piccole high school, il più possibile isolate dal resto del mondo, proprio per cercare di capire chi sarà il nuovo Trey Lance o il nuovo Cheeseman, perché gli abbiamo dato un mandato speciale di quarterback e long snapper. Quindi queste sono le due informazioni che Oleg ci deve riportare a casa settimana prossima. Scherzi a parte, puntata ricca come sempre quella di oggi, dedicata alla AFC North, una division che l'anno scorso ha mandato tre squadre ai playoff. E partiamo in questa analisi dalla squadra su cui tante parole sono state spese per via della sua strategia molto particolare scelta in occasione del draft di Cleveland. In moltissimi mock, i nostri compresi, abbiamo dato ai Cincinnati Bengals la possibilità di scegliere l'offensive tackle Penei Sewell, e invece i Bengals hanno più o meno sorpreso tutti, perché stando ad ascoltare il nostro buon Giorgio Prunotto, collega di Adol Magazine, non era poi così tanto una sorpresa, e sono andati su Ja'Marr Chase. Ma più in profondità nel draft dei Bengals ci porta il nostro Emiliano Guadagnoli. A te la parola, Emi.
Sì, un draft abbastanza, che è stato molto molto discusso, soprattutto per la scelta al primo round, come hai detto giustamente tu, è stata la quinta scelta assoluta. Ja'Marr Chase, wide receiver da LSU, che è un 6'1 per 208 pound, è un ricevitore che lo scorso anno non ha giocato, un po' per la pandemia, un po' secondo me anche perché la squadra era stata decimata dallo scorso draft, e lui ha intelligentemente scelto di non giocare. Poco importa, perché la sua produzione nel 2019, a suoi 19 anni, era stata sensazionale, 20 touchdown, tutti lanciati da barro. E secondo me è proprio da qui che parte tutta la discussione di questa scelta e dell'intero draft dei Bengals. E non voglio parlare proprio delle qualità del ragazzo, che sono indiscutibili e che lo potrebbero far diventare un Pro Bowler in NFL, assolutamente. Il discorso secondo me si allarga anche inevitabilmente a Penei Sewell, come hai detto giustamente tu. Quando una squadra come ad esempio Cincinnati ha una chiarissima need sulla linea offensiva, dal mio punto di vista non si può passare un talento come Sewell, che avrebbe potuto consolidare la linea per la precisione il left tackle per 5 anni, almeno 5 anni, ma 5 anni ad un prezzo irrisorio per un tackle di un livello abbastanza buono in NFL. Capisco che la scelta di riunire Barrow a Chase, ma la classe profonda dei ricevitori non mi fa andare giù la scelta di lasciare andare Sewell alla 5. Parlando di Chase, sono convinto che possa fare benissimo, a patto che la linea tenga, la linea offensiva tenga, e che Barrow appunto rimanga sano, che è un'incognita molto grande, perché se la linea dovesse giocare come ha giocato lo scorso anno, credo che sia molto molto difficile che Barrow non abbia nessun tipo di problema in tutta la stagione. Io spero di no, però bisogna vedere, magari la linea giocherà molto meglio dello scorso anno, lo spero per tutti i tifosi dei Bengals e per la salute del povero Joe. In quel caso secondo me Ja'Marr ha tutte le caratteristiche fisiche, tecniche e atletiche per poter essere un ricevitore numero uno anche in NFL, e assolutamente poter diventare già il primo ricevitore dei Bengals quest'anno. Al secondo round, al scelto numero 46, i Bengals selezionano Jackson Carmar, offensive tackle da Clemson, che è un 6'5 per 335 pound ed è un ex recruit 5 stelle in uscita dall'high school. E il ragazzo ha un fisico imponente ed ha un'ottima taglia per la NFL. Ha un'esperienza davvero ottima, avendo affrontato squadre di livello al college. Il ragazzo però non si muove benissimo, soprattutto quando si tratta dei movimenti laterali. Per questo che in NFL, in particolare i Bengals, giocherà da guardia, molto probabilmente a destra, guardando il roster dei Bengals. Parlando ora della strategia del draft di Cincinnati, questa scelta io personalmente non la capisco molto, perché Carmar giocherà appunto da guardia per la prima volta in carriera e secondo me soffrirà comunque la velocità dei pass rusher interni in NFL, che sempre più spesso, andando avanti sempre negli anni, diventano sempre più veloci e in grado di portare pressione costante anche dall'interno della linea. Oltretutto, riprendendo le parole del tifoso nonché collega Giorgio Prunotto, a quanto pare l'offensive coach dei Bengals non ha visionato il pro day di Carmar e per lui il movimento di piedi è fondamentale. E il movimento di piedi è uno dei difetti maggiori dell'ex giocatore di Clemson. Quindi è una scelta abbastanza strana. Io fossi stato nella dirigenza dei Bengals, avrei prima chiesto un parere all'allenatore della posizione specifica e poi scelto quantomeno un giocatore che andasse verso le caratteristiche che piacciono al tuo allenatore. A quanto pare i Bengals hanno scelto un'altra strada. Magari Carmar diventerà un grandissimo giocatore, per carità, e potrebbe sbocciare nella posizione di guardia in NFL, ma la strategia, la scelta di per sé, non mi sono per nulla piaciute. Al terzo round, alla scelta numero 69, i Bengals selezionano Joseph Ossai, edge rusher da Texas, che è un 6'4 per 253 pound. È un giocatore super atletico che ha delle qualità davvero ottime per la posizione, ha la capacità di superare l'angolo senza problemi ed è davvero un ottimo atleta. Anche il motore è sempre attivo e dando ad ogni snap anche contro la corsa. Il primo passo è buono e si vede che Joseph è in grado di stare sempre al centro del gioco. Dove c'è la palla lui cerca sempre di andare verso l'azione e difficilmente si disinteressa di una singola giocata. La bull rush è davvero ottima in quanto è bravo a utilizzare molto bene la parte inferiore del corpo, la forza inferiore della parte inferiore del corpo. Anche le varianti di move sono davvero buone e difficilmente usa sempre la stessa mossa per liberarsi dell'offensive tackle. Non è molto paziente e spesso l'ho visto andare con troppa aggressività a portare l'attacco e forse è un po' un tweener in NFL. Vedremo dove potrà dare il meglio di sé, in quale posizione potrà dare il meglio di sé. E Bengals credo che potrà fare molto comodo fin da subito, e anche data la partenza sulla carta pesante di Carl Lawson, Ossai potrebbe fin da subito rientrare nelle rotazioni difensive e magari far rimpiangere i soldi spesi su Trey Hendrickson, che almeno ad ora secondo me è un contratto abbastanza oneroso per un giocatore che comunque ha avuto alla fine solo un anno buono. Vedremo anche questo se i Bengals avranno avuto ragione oppure l'avrò avuta io alla fine. E al quarto round, alla scelta numero 111, i Bengals selezionano Cameron Sample, edge rusher da Tulane, che è un 6'3 per 274 pound e ha giocato per la maggior parte del tempo come outside linebacker in una difesa 3-4, ma ha anche visto di snap da defensive tackle in pacchetti speciali sui terzi down. È davvero bravo ad anticipare lo snap ed avventeggiarsi rispetto ai tackle, e inoltre ha tantissima forza fisica, e questo l'aiuta a spostare bene gli uomini di linea offensiva avversari. Si muove molto bene lateralmente e ha anche buone pass rush move. Usa bene le mani sia contro le corse sia contro i passaggi. Il ragazzo non è estremamente alto e potrebbe soffrire di giocatori più grossi e forti di lui. Oltretutto ha avuto un infortunio al ginocchio nel 2018. E i Bengals riprendono un po' la strategia dello scorso anno. Lo scorso anno scelsero due linebacker back to back al terzo round. Quest'anno lo fanno con gli edge rusher. E secondo me questa forse è la prima scelta azzeccata dei Bengals al draft, dato che il ruolo non era proprio molto fornito e in più, come ho già detto, hanno visto la partenza di Lawson. E Sample potrebbe far parte delle rotazioni, come sai, e potrebbe avere un ruolo anche come rusher interno, magari in situazioni particolari di terzo down, quando c'è bisogno di portare pressione anche dall'interno della linea. Sample al quarto round, alla pick numero 122, i Bengals selezionano Tyler Sheldon, defensive tackle da LSU, che è un 6-3 per 346 pound, ed è un giocatore che, come molti, non ha giocato quest'anno. Durante la sua carriera ad LSU ha visto molti double team, e nonostante ciò riusciva spesso comunque a fare sentire la sua presenza sul campo. Ha una forza incredibile ed è veramente difficile da spostare. Il ragazzo è stato un elemento importantissimo, secondo me, per la difesa di LSU, perché faceva tutto il lavoro sporco, e teneva occupati i linemen offensivi avversari, e questo apriva varchi enormi per i linebacker che poi avrebbero potuto mettere a segno il tackle necessario. Contro le corse, secondo me, può essere dominante anche in NFL. Ovviamente non è un penetratore straordinario e non è molto veloce né agile, ma non credo che queste siano le richieste dei Bengals per il giocatore. A Cincinnati credo possa essere un defensive tackle da rotazione, in grado di prendersi fin da subito molti double team e fare un po' lo stesso lavoro che già faceva al college. Credo che questa conversione non sia molto, molto, molto difficile per Shelvin da questo punto di vista. Sempre al quarto round, alla pick 139, i Bengals selezionano Dante Smith, offensive tackle da East Carolina, che è un 6-5 per 294 pound, che ha giocato anche come tight end, ma che ha giocato per lo più come left tackle, anche se ha visto degli snap anche come giocatore interno. Il ragazzo ha un atletismo fuori dalla norma, secondo me, per la posizione, e questo lo aiuta inevitabilmente a muoversi molto bene. Nelle corse è molto veloce a lanciarsi contro il difensore e ad aprire la strada al running back. Sa usare bene la sua fisicità contro i rusher più lunghi ed ha anche piedi veramente veloci in grado di aiutarlo moltissimo. Non ha una grandissima potenza, secondo me, e probabilmente avrà bisogno di mettere su ulteriore massa per poter reggere il peso dei defensive end dell'NFL. Una scelta particolare dei Bengals, secondo me, perché Smith è un lineman che ha delle qualità e caratteristiche completamente opposte a quelle di Karma. Non capisco quale sia la direzione che la dirigenza sta seguendo per migliorare la vita di Barrow, ma Smith ha le qualità, secondo me, per poter essere sviluppato fino a farlo diventare un titolare in NFL, assolutamente. Al quinto round, alla pick 149, i Bengals selezionano Evan McPherson, kicker da Florida, che ha un 5-11 per 185 pound e ha una gamba davvero molto potente che potrebbe essere sfruttata anche nei kick-off, secondo me. È stato molto costante nei field goal al college, sfruttando potenza e precisione. Ha sbagliato solo una trasformazione da un punto in carriera e sui field goal ha una precisione dell'85%. Quindi un ragazzo che è stato molto costante al college e ha un'ottima precisione sui calci. Il ragazzo però non è un grandissimo atleta e forse non sarà mai un'arma negli special team se ci sarà bisogno di un suo tackle, ma non è una caratteristica molto ricercata nei kicker, anzi spesso quando si elogia, ma non è questa caratteristica super importante per un kicker. Il suo video in cui riesce a stappare una bottiglia con un lancio del pallone ormai è diventato virale, però scegliere un kicker al draft fa sempre clamore. Ma è una scelta comprensibile se il roster della squadra è buono e completo e si vuole mettere un altro giocatore che possa superare il training camp e fare il roster. Ora, io non credo che i Bengals abbiano questo tipo di roster, e perciò è un'altra scelta che non comprende al 100% in quanto al quinto round comunque si poteva trovare un altro giocatore per dare profondità alla squadra e magari non prendere un kicker o scegliere un po' più tardi. Al sesto round, alla pick numero 190, i Bengals selezionano Trey Hill, centro da Georgia, che è un 6-4 per 330 pound, è un giocatore molto forte fisicamente e questa forza è in grado di trasferire alle mani, con cui sposta subito il difensore che si trova davanti post-snap. Sulla forza è stato quasi imbattibile contro comunque giocatori forti. Ha avuto problemi di infortuni, vedremo se sarà in grado di superarli, e non è un grandissimo atleta e nello spazio potrebbe fare molta fatica, secondo me. Infatti non ha né una grandissima spinta e né una grandissima velocità nel reagire ai movimenti del difensore. Se dovesse restare sano, però, il credo possa diventare un buon giocatore, un buonissimo cambio per tutta la linea offensiva interna, sia da guardia che da centro, e anche un po' di profondità nella linea offensiva ci vuole assolutamente nel roster dei Bengals. Al sesto round, alla pick 202, i Bengals selezionano Chris Evans, che non è Capitan America, ma è il running back da Michigan, che è un 5-11 per 211 pound, e ha un ottimo fisico per la lega e quando riesce a trovare il buco è in grado di attaccarlo molto velocemente e accelerare. Contro i difensori è in grado di buttare giù la spalla e finire la corsa con molta cattiveria. È molto paziente e molto bravo ad aspettare che la linea faccia il suo dovere e fuori dal backfield, secondo me è un ricevitore davvero 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 bravo e ha delle mani molto naturali per ricevere il pallone, e non ha una grandissima velocità per correre esternamente ed ha avuto una produzione via via discendente al college. Ai Bengals è Joe Mixon, che chiaramente prenderà moltissime portate e la maggior parte delle portate, ma Evans potrebbe essere un buonissimo running back da terzo down, in grado di uscire dal backfield e ricevere benissimo il pallone anche fin dal primo giorno, e credo proprio che sia un running back ideale per coprire il buco lasciato dalla partenza di Bernard. L'ultima pick del draft dei Bengals, al settimo round, al numero 235, seleziono Wyatt Hubbard, defensive end da Kansas State, che è un 6'3 per 265 pound, ed è un ragazzo che ha avuto un'ottima annata da junior, chiusa con 27 tackle, di cui 13 for loss e 8 sack e mezzo, ed ha un buonissimo fisico, che potrebbe essere perfetto come defensive end. Secondo me è in grado di fare un po' il lavoro sporco, magari non ti va a fare i sack, ma ti prende, ti chiude una corsa, mette in difficoltà l'offensive tackle, libera spazio per gli altri. Secondo me questo potrebbe essere il ruolo in NFL del ragazzo, e ha un motore veramente infinito, e contro le corse è in grado di tenere il blocco per poi placcare il running back con molta, molta tecnica e molta bravura. Ha un ottimo uso delle mani, con il quale può liberarsi contro i tackle sui passaggi. Non è un atleta, non ha l'atleticità secondo me per poter diventare un edge rusher dominante in NFL, almeno sulla carta, però il ragazzo è un buonissimo giocatore che potrebbe fin da subito essere usato negli special team come placcatore, e potrebbe anche rientrare nella rotazione della linea difensiva dei Bengals, che come ho detto non ha tutta questa profondità. Sulle draft free agency non ho trovato dei giocatori che particolarmente interessanti secondo me, e quindi questo è stato il draft dei Bengals, che ovviamente farà parlare molto negli anni per la scelta al primo round sicuramente.
Pienamente d'accordo, mi è piaciuto un sacco. Chris Evans non è Capitano America, esatto, ma anche perché per gli ultimi, diciamo, chi è più informato, l'attuale Capitano America si chiama Sam Wilson, quindi finiamo, perché magari qualcuno spoiler, esattamente. Che voto daresti a questo draft? Perché effettivamente non è facile valutare un draft che ha veramente una proiezione futura grandissima, cioè probabilmente è uno dei più difficili da valutare oggi come oggi, e come hai detto giustamente tu dipende moltissimo da Chase. Però se dovessimo per forza, cosa che dobbiamo fare, dare un voto, quale sarebbe?
Allora, io come ho detto non ho particolarmente apprezzato le prime scelte dei Bengals, sia quella al primo round sia quella al secondo round, non tanto, cioè la prima non tanto per il talento del giocatore, ma più per chi c'era, per chi secondo me avrebbero dovuto prendere al suo posto. Si sono un po' ripresi con le scelte, secondo me, sugli edge rusher, che sono state le scelte che a me sono piaciute di più. Io ti direi una sufficienza proprio striminzita, quindi io darei una C, non di più, e sono sempre pronto spero che Chase riesca a farmi cambiare idea, che la linea offensiva tenga bene in salute Joe Burrow. In quel caso credo che il draft di Bengals possa essere anche buono in futuro, sicuramente. Se ti devo dire la scelta che ho apprezzato di più, io direi le ultime due mi sono piaciute particolarmente, e soprattutto quella di Huberta, che a me è un giocatore che piace particolarmente, e quindi prendere al settimo giro secondo me è una buonissima scelta. E sì, come ho già detto, la pick che invece mi è piaciuta di meno probabilmente è Carman, ma più per la strategia e tutto il lavoro che c'è stato dietro, che non ho particolarmente capito.
Benissimo, vedremo poi come si comporteranno questi ragazzi gli anni prossimi in quel di Cincinnati, e vedremo quanto il nostro Giorgio Prunotto dovrà soffrire o esaltarsi rispetto alla salute di Joe Burrow. Che non la vedo al momento molto molto bene, visto la scellerata scelta di non prendere l'offensive tackle con la pick al primo round. Ma questi sono i Bengals, ci hanno abituato a ben altro, vedremo cosa ci riserverà la stagione. Cambiamo, andiamo a Pittsburgh e andiamo a vedere il draft degli Steelers, che sempre rimanendo in tema di mock, alla 24 invece abbiamo una pick telefonatissima, penso che tutti l'abbiamo presa nei nostri mock draft, il running back di Alabama Najee Harris. Ma, e poi hanno fatto un draft a mio modo di vedere interessante. Gli Steelers che si trovano in una situazione un po' particolare, visto che ha giocatori comunque di qualità che vengono presi dal draft, manca forse poi una struttura di fondo, che è quella che non sanno bene cosa fare ancora con Ben Roethlisberger, quindi se svoltare completamente, andare in una direzione nuova o rimanere poi, cosa che hanno fatto perché non hanno scelto quarterback, ancorati al passato. Ma il nostro Fabio Moras adesso ci parlerà più approfonditamente di quello che hanno fatto gli Steelers. Prego Fabio.
Sì, perché cambiamo squadra, ma di fatto non è che cambiamo tanto argomento, perché anche per gli Steelers un po' il grosso punto di domanda dell'ultima stagione e anche della stagione che verrà è sempre quell'offensive line che è un po' attanaglia anche appunto i Bengals. E come hai detto bene tu, appunto sono rimasti con Ben, quindi ancora sarà Big Ben a guidare l'attacco. E gli Steelers l'anno scorso sono partiti a bomba, ovviamente con le 11 vittorie, poi però tanti già in quelle 11 vittorie vedevano che la squadra non era da 11 vittorie di fila e da primi posti dell'NFL, e quest'anno più o meno la squadra sarà simile. C'è una squadra che non credo abbia ambizioni di Super Bowl, anzi sono praticamente certo, però comunque sarà una buona squadra, e quindi è in una di quelle situazioni un po' nel limbo in cui ancora non si sa bene da che parte andare, se provare a rifondare o se provare ad investire e sfruttare l'ultima corsa di Big Ben e provare a fare appunto ad aspirare a qualcosa in più di un primo round di playoff. Allora, come hai detto tu, al primo round, alla 24, scelta telefonatissima, quella di Najee Harris, che tutti ci aspettavamo andasse agli Steelers, è andato agli Steelers. L'unico dubbio era appunto per Pittsburgh se appunto su Najee si fossero buttati i Dolphins, che sceglievano prima di loro. È passata appunto la scelta dei Dolphins, che hanno deciso di prendere un defensive end. Allora la scelta degli Steelers è andata davvero in automatico sul running back di Alabama, di cui abbiamo già parlato molto bene in pre-draft, di cui probabilmente sapete già quasi tutto, 6'2x2'30, una sorta di carro armato che davvero è fortissimo come running back, il running back più completo di questa classe, però è anche non è il running back solo vecchio stile, ma sa anche ricevere bene. Ho quasi 800 yard su ricezione ad Alabama, 3800 yard corse, 46 touchdown, quindi numeri da paura. Per degli Steelers che nel 2020 sono stati l'ultima squadra della NFL con 1351 yard su corsa e solo 3,6 yard su portata. Certo, Najee Harris potrà dare una mano da questo punto di vista, ma con una linea offensiva che appunto ha perso dei pezzi e che già l'anno scorso non è stata certamente tra le migliori, non risolverà il problema, questo credo sia chiaro. E gli Steelers, insomma, dovevano, secondo me, dopo vedremo anche nel proseguo del draft, dovevano probabilmente fare qualcosa in più in online. Comunque Najee sicuramente darà una grossa mano da questo punto di vista. Alla scelta 2, al numero 55, hanno preso Pat Freiermuth, da tight end da Penn State, 6'5x2'50 le sue misure, e qua di fatto è un'altra scelta sempre in attacco, che possiamo vedere nell'ottica sempre di provare a potenziare un attacco e una O-line anche dell'attacco degli Steelers, anche se Freiermuth non è esattamente, o ancora non è ancora quel tight end eccellente nei blocchi da poter appunto far, soprattutto nei blocchi sulle corse, da poter dare una grossissima mano al suo nuovo running back. È sicuramente una scelta interessante, perché comunque Freiermuth a Penn State è stato sempre uno dei migliori ricevitori appunto per i Nittany Lions, ha ottime mani, un ottimo route runner, un giocatore che ricorda per certi tratti Gronkowski, il primo Gronkowski, ha un'ottima taglia, come detto 6'5x2'50, è un giocatore che è stato capitano di Penn State in questi ultimi due anni, appunto, oltre ad essere uno dei target principali, quindi sicuramente una scelta interessante, anche se non è esattamente, appunto, non è super atletico e non è esattamente il bloccatore che apre il Mar Rosso per il suo running back. Comunque sarà da vedere, sarà da sviluppare, perché anche lui non l'ha fatto tanto, come ultimamente capita sempre di più ai tight end al college, che non vengono usati molto come bloccatori, e quindi arrivano in NFL un po' acerbi da questo punto di vista, ma si è sviluppato, secondo me, comunque una scelta che ha del potenziale. Al terzo giro, alla numero 87, hanno preso Kendrick Green, il centro di Illinois, quindi altra scelta in attacco, scelta sulla linea offensiva, e questa invece è una scelta molto interessante, secondo me ottima scelta degli Steelers, che appunto hanno perso il loro centro in free agency, Pouncey, sono rimasti appunto senza centro e sono andati al terzo giro su questo giocatore, secondo me è molto interessante, ha giocato sia da centro che da guardia di Illinois, 3 anni da titolare, diciamo era listato anche come guardia al draft, ma io credo appunto, viste le mancanze appunto nel ruolo di centro per Pittsburgh, credo che sia stato preso proprio per fare il centro, probabilmente già fin da subito potrebbe anche essere fin da subito il centro titolare. Lui sì è un buon run blocker, questa è una scelta che da questo punto di vista mi piace molto, perché ci sta molto bene in quella linea, ha ottimi piedi, buona agilità laterale, ci sono anche dei suoi video, cioè è un atleta abbastanza impressionante, c'è un suo video in cui fa uno squat con 700 pound che diciamo è abbastanza una cosa, diciamo qui è abbastanza potente, ecco. Gli mancano un po' le braccia lunghe che tanto piacciono a noi di Adol Magazine, ancora un po' acerbo come tecnicamente con la tecnica delle mani, anche il footwork non è perfetto, però sono tutte diciamo la tecnica che si può migliorare, invece dal punto di vista appunto delle qualità fisiche che appunto non che o le hai o non le hai, insomma lui le ha. E secondo me comunque una scelta che al terzo giro è non dico una steal, però comunque un'ottima pick. Al quarto giro, alla 128, hanno preso un altro uomo di linea, Dan Moore da Texas A&M, un altro 6.5 per 3.11, questa è una scelta che onestamente non mi è piaciuta molto per il giocatore, non perché ci stava a prendere un tackle qua, era giusto andare di nuovo su un uomo di linea perché come detto è la loro need principale, però hanno preso un giocatore che è un po' monodimensionale, ha fatto bene il suo Texas A&M, un attacco che corre molto a zone, quindi diciamo è traslabile nell'attacco di Pittsburgh molto bene, probabilmente l'hanno scelto per questo, perché era un giocatore che a loro piaceva, però secondo me appunto non tanto più di questo, come in pass pro abbastanza male, sappiamo che Texas A&M gioca RPO, quindi diciamo la pass pro è abbastanza breve, non è che devono tenere i blocchi tanto a lungo quando giocano sui passaggi. Però è un giocatore appunto che è un buon atleta, che secondo me può comunque, nonostante non mi faccia impazzire come scelta al quarto giro, può comunque fittare bene, passatemi il termine, nell'attacco di Pittsburgh. Con l'altra scelta al quarto giro, al numero 140, hanno preso Buddy Johnson, linebacker sempre da Texas A&M, con due scelte al quarto giro, entrambi ex Aggies, 6-0 per 2-30, qui sono andati finalmente la prima scelta difensiva per Pittsburgh. Questo giocatore, altro super atleta, che a Texas A&M abbiamo visto molto perché era uno di quelli che si faceva vedere sempre, le sue statistiche di quest'anno per esempio recitano 8,5 tackle for loss, 4 sack, 2 force fumble, 1 intercetto, era un giocatore anche lui molto atletico, la velocità sideline to sideline, uno che riesce a coprire il campo. E soprattutto è un playmaker, uno che appunto ci tiene a mettere il suo nome sul referto, ottimo blitzer, e anche ha giocato a Texas A&M come special teamer, e qui sicuramente potrà dare una mano anche a Pittsburgh. Cosa gli manca? Gli manca un po' qualche centimetro, perché comunque 6-0 non è altissimo per il ruolo in NFL, sicuramente è sotto media, e soprattutto gli manca un po' di abilità in coverage, diciamo quando è costretto a seguire dei ricevitori o tight end che vanno un po' sul profondo, fa un po' fatica, è un linebacker un po' più vecchio stampo, però comunque al quarto giro non è una scelta folle. Al quinto round, alla 156, hanno preso Isaiah Loudermilk, defensive end da Wisconsin, 6-8 per 2-93, a parte il nome straordinario anche suo, Loudermilk vuol dire praticamente latte più rumoroso, e un defensive end 3-4 anche qua, diciamo altra scelta che onestamente non mi piace come giocatore, come value, perché al quinto giro Secondo me è un po' un reach, esattamente come Dan Moore prima, però altra scelta che è stata fatta proprio per il tipo di giocatore che è Loudermilk, che giocava appunto a Wisconsin, giocava come defensive end da 3-4, quindi ibrido defensive end tackle, non come pass rusher puro, ma appunto come difensore two gap, ed è più o meno quello che vorranno fargli fare anche a Pittsburgh. Giocatore che appunto difende bene sulle corse, è abbastanza rapido allo snap, muoversi lateralmente, però manca un po' praticamente di tutte quelle che sono le qualità di un pass rusher, sia dal punto di vista tecnico che un po' anche da quello fisico, e infatti la sua produzione al college lo dimostra abbastanza, però appunto una scelta che anche qua nel sistema può fittare bene. Al sesto giro, alla numero 2-16, hanno preso Quincy Roshay, amico di Guido, da Miami, defensive end, outside linebacker, comunque edge rusher da Miami, 6'3 per 2'45, le sue misure. Lui sì, invece, è un edge rusher puro, giocato l'ultima stagione molto bene a Miami, dopo aver fatto 3 anni molto bene anche quelli a Temple. Lui sì, come produzione sicuramente molto meglio, 4,5 sec quest'anno a Miami, che non sono tantissimi, però ben 13 nel 2019 a Temple, che invece sono un'ottima cifra. È un giocatore molto atletico e soprattutto tecnicamente è molto rifinito, a differenza di tanti altri giocatori che hanno preso gli Steelers in questo draft. Probabilmente l'unico suo difetto è l'essere appunto un giocatore un po' fatto e finito, cioè finito qua, però non ha un grandissimo potenziale oltre a quello che vediamo ora. È un po' sotto taglia, non è super forte, non si vedono nei suoi tape bull rush molto potenti, gli manca un po' anche lui di lunghezza delle braccia, quindi un giocatore che secondo me piace molto come pass rusher, però probabilmente diciamo non ha un potenziale infinito. Al settimo round avevano 2 pick, hanno speso la prima alla numero 2.45 su 3 Norwood, safety da Oklahoma, 5.11 per 192, giocatore che anche qua ha una scelta un po' rischiosa, nel senso che era un ottimo giocatore, Norwood era un ottimo prospetto che giocava da cornerback a Oklahoma e poi è stato spostato a safety dopo un infortunio all'ACL del 2019, dopo il quale non è più tornato ad essere quel giocatore super esplosivo che era prima, però diciamo con l'esperienza è diventato un'ottima safety e quest'anno è stato la miglior safety per intercetti della Big 12, con ben 5 intercetti nelle ultime 6 partite che ha giocato. Però ha giocato molto poco al college perché appunto per quell'infortunio ha preso la redshirt quell'anno lì, quest'anno è rientrato ma di fatto ha giocato solo 6 partite, le ultime 6 da titolare, prima si è visto a spezzoni però non era al 100%, quindi dobbiamo vedere come sarà fisicamente prima di poterlo valutare. Completo 5 intercetti, quindi ottime ball skills, un po' undersized, però al settimo giro comunque una scelta che ci può stare. E l'ultima scelta, sempre al settimo giro, e qua è stato preso uno dei nostri eroi, Presley Harvin III, il Panther di Georgia Tech, 5'11 per 2'63. E queste sono misure straordinarie per un Panther, quindi un metro e ottanta per una taglia quasi da non lo so, onestamente non ci sono giocatori in NFL che hanno queste taglie, perché è basso per essere un uomo di linea, ma al peso ci siamo quasi. Probabilmente sarà il Panther più grosso della NFL, lo era sicuramente del college, se vedete una sua immagine fa ridere, perché è davvero, davvero, davvero molto grosso. E onestamente quando abbiamo fatto la puntata sui Panther io non l'ho inserito perché non avrei mai creduto che potesse essere chiamato, invece gli Steelers mi hanno fatto ricredere e hanno scelto Presley Harvin appunto col loro settimo giro.
Lo hanno fatto apposta.
Onestamente io proprio non sapevo neanche fosse draftabile, cioè già faceva ridere al college, immagino.
Questa mia immagino non sapevo fosse draftabile, mi è piaciuto tantissimo. Eppure sì, vedi,
eppure avrà la sua chance. Comunque sì, ha fatto un'ottima stagione quest'anno sicuramente, a parte averci fatto ridere molto da quando si è presentato a Georgia Tech con la sua mise, diciamo con la sua panzetta non propriamente da Panther. Però diciamo che se appunto è uno che panta e poi nel ritorno del punt è sicuramente utile anche come bloccatore, non è che la squadra che blocca appunto nella difesa del ritorno è uno che si fa valere. Insomma,
poi è anche vero che è finito in una squadra in cui la panzetta c'è una cosa comune, nel senso, il quarterback ce l'ha, quindi sicuramente ci sarà qualche posto in cui andranno per un po' di birra, di quelle che ti mette un po' troppa aria nello stomaco, mangiano un po' troppo, quindi non si sentirà neanche poi così tanto a disagio, dai, su via.
Un po' di salse, Heinz, visto che sono di casa, e via. Ah,
ecco, ti ho perso proprio alla fine, Fabio. Fantastico.
Mi senti?
Pronto? Sì, vai.
Pronto. No, dico, se non avete avuto occasione di vedere una foto di questo ragazzo, cioè andate a cercarvela, perché onestamente fa ridere, insomma, sembra davvero un linebacker che
mangia troppe salse. Vai e vieni, Fabio.
Non nomi straordinari nella free agency degli undrafted, però uno in particolare a me è piaciuto, che è il cornerback Shakur Brown da Michigan State, giocatore che onestamente era secondo me tra i migliori cornerback un paio di anni fa al college. Quest'anno, gli ultimi due anni, ha fatto un po' meno bene, però comunque è un giocatore su cui secondo me ci sta a puntare sul tra gli undrafted free agent. Chiudo appunto col voto di questo draft. A me sono piaciute molto la scelta al primo giro e la scelta al terzo giro di Najee Harris, ovviamente, che era scontata, quella di Kendrick Green, la guardia centro di Illinois, e un po' meno le altre, quindi non lo so, sono un po' combattuto tra una C/B di darei, non so se è consentito questo voto, altrimenti C+.
C più, ci sta, C più B meno fondamentalmente, ci sta, sì.
C più, B meno.
Una C al B, B un po' troppo. Al posto di un 6 al 7, una C al B.
B meno un po' troppo, C più secondo C me più. Un po' punitivo, perché comunque le prime scelte non sono così brutte, insomma a me piacciono le prime scelte, che poi alla fine sono quelle più importanti di un draft, e quelle dopo, insomma dal quarto giro in poi un po' meno.
Poi noi qui a Podcast Verso il Draft siamo severi, quindi C più è già tanto, C più, potevano anche prendere esatto. Meno, qua noi non regaliamo nessun voto.
Esatto. Bene, allora chiudo la mia parte da ospite e inizio a fare il presentatore, e presento io il prossimo ospite di questa puntata, perché andiamo in Maryland e a parlarvi dei corvacci del Maryland, ovviamente chi meglio di Gabriele può farlo, quindi Gabri, a te l'onore di essere ospite nel tuo podcast.
Wow, questa è una cosa fantastica, cioè potrebbe venire da pensare che sono io ad aver cacciato Oleg per prendermi lo spazio per parlare dei Ravens, fondamentalmente, invece no, non è così. Diventiamo seri, draft a due facce quello dei Baltimore Ravens di quest'anno, gestito da Eric DeCosta, un draft che è iniziato alla pick numero 27, andando a prendere il sogno di ogni tifoso Ravens, ovvero il wide receiver e in particolar modo Rashod Bateman da Minnesota. Questo è veramente un match made in heaven. Bateman è il giocatore che serviva come il pane all'attacco di Baltimore, perché è quel wide receiver fisico con ottime mani, che ha un bel route tree, che ha una ottima partenza e che può muoversi a suo agio nel traffico andando a prendersi le contested catch. I Ravens avevano un disperato bisogno di un giocatore del genere che potesse portare la palla nel centrocampo per Lamar Jackson. Avevano cercato in free agency qualcosa, è arrivato alla fine Sammy Watkins, ma Watkins oggi come oggi è un giocatore diverso. Bateman è veramente il giocatore che a Lamar Jackson serviva, che potrà sgravare il peso dell'attacco anche dalle spalle di Marquise Hollywood Brown per lanciarlo più sul profondo, lasciare anche qualche attenzione in meno da parte di difesa avversaria sul tight end Mark Andrews. Bateman è veramente il giocatore che potrebbe dare quella spinta in più all'attacco di Baltimore, ed è stato una vera fortuna che i Ravens lo abbiano trovato disponibile alla 27. A livello di carriera collegiale ha avuto un grandissimo 2019 a Minnesota, finito con oltre 1219 yard conquistate, a una media di 23 ogni ricezione. Il 2020, anche per via del Covid che ha preso in estate, non è stato propriamente esaltante, ma le qualità del giocatore e soprattutto il potenziale rimangono altissimi, e sono i due motivi che hanno convinto i Ravens a mettere questo tassello all'interno del loro scacchiere offensivo. Baltimore aveva anche una seconda pick al primo round, la numero 31, ottenuta dalla cessione via trade di Orlando Brown Jr. ai Kansas City Chiefs. Si era parlato molto in sede pre-draft della possibilità dei Ravens di scambiare questa pick, invece alla fine sono rimasti dove erano e hanno scelto Jason Owe, che ha deciso una volta draftato di farsi chiamare con il suo nome non americanizzato, che è Odafe Owe, un edge rusher da Penn State. È un giocatore che va un pochino contro la tradizione dei Ravens, perché è un freak atletico, è un giocatore spaventosamente potente da quel punto di vista, è velocissimo, salta tantissimo, il condrill quando ha fatto il Pro Day a Penn State è stato impressionante, ha registrato delle statistiche che lo mettono nel oltre il 95% degli edge rusher, quindi veramente dei numeri impressionanti. Ma accanto a questo abbiamo una produzione collegiale in termini di numeri molto molto scarsa. Pensate che nell'ultima stagione non ha registrato neanche un sack, ed è il primo giocatore negli ultimi 25 anni che viene selezionato al draft a non aver registrato neanche un sack nell'ultimo anno da college. Quindi questo è un pochino un elemento strano. Di solito i Ravens magari sceglievano edge rusher nei giri secondari, ma tutti i giocatori che avevano avuto una grande produzione collegiale, mi viene in mente Matt Judon, che quest'anno poi è andato ai Patriots, erano tutti giocatori che comunque avevano messo a segno i loro sack. Owe non lo ha fatto, ma è un freak atletico. Si parla molto nell'ambiente dei Ravens che piaccia tantissimo al defensive coordinator Martindale, perché sappiamo benissimo che i Ravens giocano una difesa con tantissimi blitz, molto aggressiva, e quindi probabilmente in questo caso si è andati un pochino meno a guardare i numeri e un pochino di più a guardare l'atletismo, forse proprio per usarlo in maniera creativa. A me la pick personalmente non è piaciuta tantissimo. Sicuramente il ragazzo ha tanto potenziale, potrebbe diventare, e me lo auguro, un grande giocatore, però alla 31 avrei preferito magari o un altro giocatore come Trayvon Merrig, la safety di TCU, o un edge rusher magari come Ojulari, che è finito poi ai Giants, che alle loro spalle avessero qualcosa di più tecnico. Io non sono un grandissimo fan dei super atleti che non hanno però la parte più tecnica. Vedremo se Owe effettivamente diventerà un giocatore importante nella difesa dei Ravens. Sicuramente è una novità. Alla numero 3 i Ravens non avevano nessuna pick al secondo round, sempre per via dello scambio fatto con i Chiefs, quindi hanno scelto poi alla numero 3 con la pick 94 Ben Cleveland, una guardia da Georgia. Qui ci sarebbe veramente voluto Oleg per parlare di uno dei suoi ragazzi. È un 6'6, 340 pound, è un bulldozer fondamentalmente, viene soprannominato Big Country, è un giocatore impressionante dal punto di vista fisico e muscolare, sembra quasi un bodybuilder. Lo avevamo anche già detto durante la puntata di presentazione delle guardie, e ovviamente si trova a suo agio in uno schema dominante a livello di run blocking come quello dei Ravens. Quindi anche questo, un po' come Bateman, è un ottimo innesto che va a percorrere bene la filosofia in attacco di Baltimore. Cleveland è un... peraltro fa abbastanza ridere che si chiami Cleveland nella division in cui ci sono i Browns, però a parte questo... è un giocatore che sicuramente si farà amare dai suoi nuovi tifosi proprio per via del suo stile aggressivo, della sua volontà di dominare gli uomini di linea avversari. Non è un grandissimo atleta, al secondo livello fa un po' fatica quando gli viene chiesto di fare qualche passo in più per andare a bloccare in movimento, non è fluido e incisivo come quando deve farlo partendo dalla linea di scrimmage e al blocco a portata di mano, però sono tutti aspetti su cui sicuramente il coach di linea offensiva dei Ravens potrà lavorare. Chiaramente il suo top lo dà come run blocker, però non si fa neanche non è neanche un cattivo pass blocker, infatti ha concesso ben poco in 741 snap, solamente un sack e tre pressioni al quarterback nella sua carriera a Georgia, quindi dei buonissimi numeri. È una pick fortemente voluta dal coach John Harbaugh. Sempre al terzo round, con la numero 104, i Ravens hanno selezionato Brandon Stephens, defensive back da SMU, Southern Methodist University. Questa è una pick molto strana, va un pochino a riprendere alcune delle caratteristiche di Owe, ovvero grande freak atletico ma poca produzione. La stranezza è ciò che fondamentalmente non mi fa piacere la pick di Stephens, è che il ragazzo fino a 2 anni fa giocava running back, ha iniziato infatti la carriera collegiale come running back a UCLA e poi quando si è spostato a Southern Methodist è diventato un cornerback, quindi effettivamente non ha molta esperienza come defensive back, difficilmente verrà usato come cornerback ai Ravens, anche perché c'è molta profondità già nel reparto e ci sono giocatori più tecnici e più preparati di lui. È possibile e probabile sicuramente un suo utilizzo negli special team e un suo utilizzo come backup safety. Sulla palla il ragazzo ci sa fare, perché effettivamente nelle ultime 2 stagioni, quelle appunto che ha giocato come difensore, è riuscito a rompere 22 passaggi, quindi non è male, ma a parte quello non ha fatto intravedere grandissimi lampi di potenziale, soprattutto non è velocissimo, il che lo esclude completamente dalla possibilità di giocare cornerback e lo proietta decisamente più a safety. Comunque anche in questo caso parliamo di un giocatore che ha poca esperienza nel ruolo, che ha pochi numeri che vadano a cementificare il suo status, e si tratta di un azzardo, un po' come un azzardo Owe. Andiamo al quarto round, dove con la pick 131 i Ravens hanno preso Tylan Wallace, wide receiver da Oklahoma State, quindi secondo wide receiver scelto al draft da parte dei Ravens, una strategia che Eric DeCosta sta continuando da un paio d'anni, come l'anno scorso che aveva preso Duvernay e Prosh. Tylan Wallace è il contrario di Bateman, quindi è molto più piccolino, è solo 5'11", però è un giocatore veramente coraggioso, mi piacerebbe usare questo termine, perché riesce ad essere efficace nel traffico come se fosse molto più grande e molto più grosso, ha delle ottime mani che quindi spesso e volentieri gli permettono proprio di riuscire a strappare il pallone in situazioni contestate. È un giocatore che si muove bene in partenza, anche lui ha un ottimo route tree, capace di giocate esplosive, quindi è un giocatore anche lui che può agire nel centro del campo e che può servire a Lamar Jackson per alleggerire il peso offensivo. I problemi sono fondamentalmente una storia clinica un po' travagliata, si è rotto l'ACL nel ginocchio destro nel 2019, ha avuto un problema allo stesso ginocchio nel 2020, quindi qualche problema sulla sua durability effettivamente c'è, però sono sicuro che il ragazzo possa riuscire a competere per qualche snap nell'attacco dei Ravens e soprattutto nel reparto wide receiver, che quest'anno è molto up for the grab per i ragazzi che nel training camp si dimostreranno più affamati, e come fame questo ragazzo ne ha parecchia. Andiamo al quinto round, pick 160, Sean Wade, cornerback da Ohio State. Questa è una pick che mi è piaciuta molto, avevamo parlato di Sean Wade nella puntata dedicata ai cornerback, dicendo come se il ragazzo fosse uscito lo scorso draft probabilmente sarebbe stato un secondo round. Ha pagato molto una stagione 2020 difficile, dove effettivamente si sono visti problemi sia a livello tecnico che a livello fisico e una bocca forse un pochino troppo larga. Il ragazzo parla un po' troppo, ha una tendenza al trash talking che non sempre lo aiuta, anzi gli ha fatto fare una bella figuraccia, però è un giocatore che, se spostato nella posizione di nickel cornerback, può sicuramente farsi valere, ovvero fino a dove aveva giocato Ohio State nella stagione precedente a quella 2020. Ha tanta esperienza di gioco, anche se scusatemi, ha tanta esperienza di gioco e potrebbe sicuramente essere una buona opzione di backup per Tavon Young, che è un giocatore su cui i Ravens credono molto, e lo slot corner titolare, ma che ha saltato molte partite negli ultimi anni. Quindi Wade porta anche una sicurezza maggiore in una posizione sempre più importante nella NFL moderna, e io penso che Baltimore possa riuscire a valorizzare bene questo ragazzo. Andiamo velocemente in chiusura, sempre altre due pick al quinto round. La prima, 171, Dalen Ace, defensive end da Notre Dame, anche in questo caso raddoppio sulla posizione, quindi il secondo edge rusher scelto. Ace è totalmente un progetto, lui è un pochino più nello stile dei giocatori solitamente presi da Baltimore, quindi un team captain, un leader vocale, un giocatore che si è fatto molto ben apprezzare al senior bowl, che riesce a giocare sempre con grande efficacia, ha una grande resistenza, quindi per tutta la partita è attivo. Soprattutto è un giocatore che ha anche lui tanta esperienza di college. In 4 stagioni ha fatto registrare 9 sack e 20 e mezzo tackle per perdita di yard, quindi lui è sicuramente un giocatore produttivo. Chiaramente mancano un pochino quei tratti che lo rendano un giocatore su cui poterci contare subito, quindi atleticamente non è il massimo, tecnicamente deve ancora rifinirsi. È un progetto, i Ravens hanno bisogno di aggiungere un po' di giocatori tra gli edge rusher. Dalen Ace va a coprire questa mancanza. Con l'ultima pick del draft dei Ravens, che si è chiuso solamente al quinto round, 184, è stato selezionato Ben Mason, un tight end fullback da Michigan. I Ravens, sapete benissimo, hanno uno stile di corsa e offensivo dominante, quindi utilizzano spesso questo tipo di giocatori. Attualmente Pat Ricard è colui che si occupa di sfondare, di aprire le porte per i running back. I Ravens hanno anche Nick Boyle, che è un tight end specialmente bloccatore. Ben Mason fondamentalmente sembra un pochino il clone di Pat Ricard, perché è un blocker molto violento, ha giocato anche lui in linea difensiva esattamente come Ricard, che giova a ricordarlo, è comunque un Pro Bowler, quindi non è sicuramente un giocatore scarso. Chiaramente si vorrà vedere un attimo, magari, se Ben Mason riuscirà a essere qualcosa in più, soprattutto in vista dell'anno prossimo, dove poi si potrebbe decidere di risparmiare qualche dollaro lasciando andare via Patrick Hart e immettendo Ben Mason come forza fresca. Non è neanche detto però che possa riuscire a fare il roster, vista la difficoltà effettivamente nell'ottenere un posto di questo tipo. Non c'è molta disponibilità, la concorrenza è tanta, però vedremo se Bench Press, questo è il suo soprannome, che vi fa capire anche quanto il ragazzo effettivamente si impegna alla panca, riuscirà a fare il roster. Tra gli undrafted free agents, mi preme sottolineare la pick di Ardarius Washington, che è stato il compagno di Trevon Moehrig a TCU, quindi l'altra safety. Baltimore, lo abbiamo accennato prima quando abbiamo parlato di Brandon Stephens, ha sicuramente bisogno di potenziare il reparto safety, perché Chuck Clark è un buon giocatore. Deshaun Elliott ha fatto l'anno scorso la prima stagione titolare, ma andrà free agent, quindi un pochino di profondità serve. Il problema è che è un po' piccolino, è un 5'8 per 178 pound, quindi molto undersize. Lo scorso anno qualche problema di troppo nei lanci che sono arrivati nella sua direzione, quindi qualche big play concessa. Però io penso che il ragazzo abbia tutte le caratteristiche per potersi giocare un posto a roster. I Ravens peraltro hanno una lunga tradizione di riuscire a portare gli undrafted free agents fino al roster dei 53, che inizia week 1. Quindi mi sento di premiare questa scelta fatta tra gli undrafted free agents. Per quanto riguarda il voto, Darei una B, solida B, perché ovviamente la pick di Bateman è fantastica, è proprio quello che serviva ai Ravens. Mi è piaciuta molto anche la pick di Blaine Cleveland e quella di Sean Wade al quinto round. Non mi ha fatto impazzire invece quella di Owe, non mi è piaciuta per niente quella di Stephens, e quindi mi sento di dare un voto a metà tra l'ottimo di alcune pick, quindi una A per quello che sarebbe stato Bateman e Cleveland, e una C invece per quello che riguarda gli altri ragazzi. Non mi ricordavo che si parlava così tanto facendo un'analisi del draft, quindi mi taccio subito e lascio la parola al nostro Guido Semplice, che invece ci porterà alla scoperta del draft dei Cleveland Browns, che avevano pochi buchi a roster e hanno fatto un ottimo draft, a mio avviso. Prego, Guido.
Sì, esatto, ottimo e molto intelligente, secondo me, come draft. Al primo giro, alla scelta numero 26, hanno selezionato Greg Newsom, cornerback da Northwestern. E questo è un giocatore che, secondo me, ha patito un po' il fatto di avere diversi concorrenti per un posto al primo round nel ruolo di cornerback, perché diversamente in altri draft sarebbe stata una scelta forse anche più alta di fine primo giro. I Browns sono stati, secondo me, bravi a non farsi tentare da possibili altri prospetti che potevano essere allettanti in quella posizione, perché Newsom dà a Cleveland un giocatore innanzitutto che può giocare subito, pronto da subito, e che rende a questo punto il reparto della secondaria, comprendendo quindi sia cornerback che safety, uno dei reparti, a mio modo di vedere, migliori della Lega. È un ragazzo chiaramente molto, molto intelligente, ha dato motivo di credere che è un giocatore che sa leggere molto bene il campo, nonostante appunto Northwestern abbia giocato poche partite nel 2020. Newsom ha concesso, per esempio, nelle prime 4 partite solamente 93 yard e solo 5 primi down, a fronte di 8 giocate sul pallone, quindi comprendendo oltre agli intercetti anche magari passaggi deviati. È probabilmente a livello di footwork il miglior cornerback del lotto, chiaramente pecca rispetto a quelli scelti prima, probabilmente un po' di fisicità, ma non è affatto un prospetto, appunto, come ho detto prima, da scrafiare o da considerare il quarto cornerback del lotto, come poi effettivamente è stato scelto. Anzi, ti dirò di più: se si rivelasse il migliore o comunque tra i migliori in futuro dei cornerback scelti in questo draft, non mi sorprenderebbe nemmeno un secondo. Buona notizia anche per Denzel Ward, che è il cornerback di fatto più forte che è a Cleveland, che secondo me potrà beneficiare tantissimo da avere appunto uno come Greg Newsom di fianco, e più che altro il ritorno di Greedy Williams, che come sappiamo è stato infortunato, e quindi diciamo che le alternative per Cleveland in quel ruolo ovviamente non mancheranno. Al secondo round hanno, a seguito di una trade up che li ha visti passare dalla 59 alla 52, quindi 7 posizioni in cambio di un terzo round e un quarto round, sono andati su il giocatore che probabilmente, anzi uno dei giocatori che molti davano ai Browns, ma al primo giro, e diciamo in generale molti davano al primo giro, ovvero Jeremiah Owusu-Koramoah, per gli amici ovviamente Jock, che ha visto le sue possibilità di andare al primo giro cadere clamorosamente, sia per un fatto di appunto essere un ibrido, quindi un giocatore ancora non definibile con un ruolo unico, e a quanto sembra anche a patito di un infortunio al ginocchio che lo ha fatto un po' cadere. Chiaramente sul giocatore non si discute, prenderlo alla 52 è veramente un affare, più che altro perché la difesa di Cleveland, che è una difesa che vedrà il ritorno di oltre nuovi giocatori in free agent, ma anche il ritorno di diversi opt-out, che quindi andranno a creare quella che a tutti gli effetti sarà una difesa molto forte, ed è proprio anche uno scenario più adatto per un giocatore come Owusu Karamoah, che come ho detto è un ibrido, quindi un misto fra una safety e un linebacker, molto poco avvezzo alla difesa sulle corse, molto molto forte invece in coverage per quanto riguarda appunto la protezione del campo sideline to sideline, e arrivare in un contesto come Cleveland dove potrà inizialmente mettere in campo le sue abilità maggiori senza stare a essere considerato il salvatore della patria, è sicuramente una cosa che lo faciliterà in questo passaggio tra i pro. Sempre al secondo round, alla scelta numero 91, sono andati su un wide receiver, Anthony Schwartz da Auburn. Anthony Schwartz è un ragazzo che innanzitutto ha tempi olimpionici, e non è un'iperbole, ma veramente ha dei tempi sulle corse, sull'atletica da giochi olimpici, tant'è che già in high school dovete fare una scelta se proseguire appunto con la carriera olimpica o comunque atletica, oppure passare al football. Ha scelto il football e appunto è un giocatore che ovviamente, come dimostrano i test atletici, è un super atleta. Probabilmente in NFL farà fatica perché cercheranno di mettergli le mani addosso, e questa è una cosa che ha dimostrato di patire anche al college, quindi un giocatore che ci sta in un'ottica di creare appunto un certo tipo di gioco sul profondo, che però chiaramente non viene via senza difetti. Probabilmente di tutte le scelte di Cleveland, quella di Schwartz è quella a più rischio bust, quella per i Browns, però è anche probabile che, visto le sue caratteristiche molto in voga nella NFL di oggi, possa rivelarsi un'ottima scelta. Al quarto round, con la scelta numero 110, sono andati su un offensive tackle, Jay Mattson da Cincinnati. Questa è un po' una scelta che ha fatto alzare qualche sopracciglio, non tanto per la qualità generale del giocatore, è stato molto, molto solido al college, ma più che altro perché non ha figurato bene nei test atletici, quindi a differenza delle prime scelte di Cleveland, questa è quella un po' che dal punto di vista atletico porta un po' la media in basso. Non è ancora ben chiaro dove verrà posizionato Hudson, se come tackle, se come guardia. Probabilmente sarebbe più adatto a guardia, però potrebbe giocare anche tackle, quindi vedremo quale sarà il suo adattamento nella NFL. È comunque un prospetto che veniva dato molto prima del quarto round, quindi da un punto di vista di considerazione totale del valore, anche questa è una scelta che vede Cleveland muoversi in maniera intelligente. Sempre al quarto round, con la scelta numero 132, sono andati su Tommy Tojai, defensive tackle da Ohio State, quindi da pochi chilometri lontano da Cleveland. E questa è una scelta molto interessante per i Browns, perché Tojai è un giocatore che è ancora da formare dal punto di vista tecnico. Chiaramente questo l'anno scorso doveva essere l'anno dell'esplosione per questo giocatore, però la stagione rimpicciolita, mozzata possiamo dire, della Big Ten non gli ha permesso probabilmente di mettere in campo tutte le sue doti che ci sono. Ha una serie di abilità, agilità e potenza molto avanzate. Io credo che questo è un classico esempio di giocatore che, se fosse uscito il prossimo anno, sarebbe stato molto, molto scelto molto più in alto rispetto a un quarto round. Sono molto curioso di vedere Tojai all'interno della difesa di Cleveland, che appunto non manca di interpreti, ma questo ragazzo che con il corretto sviluppo potrà diventare un pezzo abbastanza importante. Passiamo al quinto round, la scelta numero 153, sono andati su Tony Fields, linebacker da West Virginia. E diciamo che nel contesto di Cleveland, nel contesto della difensiva, appunto, Tony Fields è un po' un clone di Coramo, senza avere la stessa abilità atletica, senza avere la stessa lunghezza, lunghezza delle leve. Probabilmente differisce da York perché ha giocato molto più tempo nella box piuttosto che a difendere lo slot, mentre per Caramo possiamo fare il discorso opposto. È stato un giocatore molto produttivo a West Virginia, non è un atleta molto dotato, però chiaramente al quinto round è una scelta che ci sta. Chiaramente quando arrivi a questi livelli del draft vai su un giocatore il cui potenziale inesplorato, vai magari su un giocatore che non ha un grosso valore assoluto, però sa fare delle cose molto bene, e Tony Fields rientra proprio in questo tipo di profilo. Sempre al quinto giro, alla scelta numero 169, hanno scelto Richard LeConte, safety da Georgia. E anche qua possiamo fare un po' probabilmente lo stesso discorso che abbiamo fatto per Tony Fields. LeConte è un giocatore che è stato molto produttivo al college a Georgia, ha dimostrato grossissime doti in coverage, però ha disputato una serie di test atletici anche nel Pro Day di Georgia, e sappiamo che i Pro Day delle singole squadre sono un po' sempre non truccati, ma insomma non proprio di risultati certi. Ha fatto malino perché ha corso le 40 yard in quasi comunque tra 4,75 e 4,85, che per un defensive back è tantino, però è chiaro che anche qui vai sulla produzione al college. LeConte è un giocatore, è stato produttivo al college, è stato un team captain, quindi cerchi di ricavarci qualcosa, se non altro anche a livello di special team. Al sesto round, la scelta finale del draft, di questo draft di Cleveland, la numero 211 assoluta, hanno scelto Demetric Felton, che sarebbe un running back da UCLA. Sarebbe perché è un giocatore che inizialmente probabilmente potrà vedersi impiegato più come wide receiver, tant'è che anche al Senior Bowl ha fatto alzare le sopracciglia in senso positivo a tanti scout per i suoi drill uno contro uno contro i defensive back, che sono risultati dal punto di vista di un impiego come wide receiver abbastanza importanti per lui. Chiaramente anche qui c'è un problema di test atletici, però qui lo stesso discorso, vai sul potenziale, su quello che ti può dare un giocatore che ha dimostrato di poter fare più cose bene. Passare dal running back a wide receiver non è una cosa scontata, però diciamo che le doti grezze perlomeno ci sono, anche se non le ha dimostrate al college. Giocando a UCLA le ha dimostrate probabilmente dopo, e le dimostrerà ancora per tentare di fare il roster a Cleveland. Tra gli undrafted free agent, per l'unico diciamo degno di nota è Marvin Wilson, defensive tackle da Florida State. Questo è un giocatore che fino a anche solo un annetto e mezzo fa si parlava di possibile scelta altissima nei primi giri del draft. Invece non è stato così, chiaramente ha patito degli infortuni, e questa probabilmente è la cosa che lo ha fatto cadere così in basso più di altre, però chiaramente ha patito anche il fatto che Florida State soprattutto in difesa ha fatto malissimo nelle ultime due stagioni, e quindi diciamo come sappiamo benissimo il football è uno sport di squadra, quindi è difficile risaltare se chiaramente i tuoi colleghi o compagni di reparto non sono all'altezza, comunque non viene fatto un lavoro ottimale in generale. Tra l'altro per come è stato firmato, e quindi per le cifre che gli hanno dato i Cleveland, mi pare siamo su circa centinaio di mila dollari. Si tratta di un di fatto undrafted free agent, però un undrafted free agent che inizialmente andrà a prendere più forse di un sesto o settimo giro, quindi questo fa capire quanto a questo punto il valore di questo giocatore era abbastanza alto. Per Per riassumere, devo dire appunto, come ho detto in apertura, che il draft di Cleveland è un draft molto intelligente. Cleveland non è una squadra abituata a scegliere nelle parti basse di ogni round, però diciamo che da quando c'è Andrew Berry lo hanno fatto secondo me benissimo, funziona molto bene il connubio general manager head coach, si vede anche dalla crescita che questa squadra avrà e che penso ha avuto e che penso avrà anche grazie a questo draft, che a mio modo di vedere si merita una bella A.
Abbiamo fatto la crescita oggi nei voti, abbiamo iniziato con la C, C più B e A meritatissima per i Cleveland Browns, che sono proprio contento dopo tanti anni di difficoltà e tanti anni di mediocrità, invece adesso sono lì quasi al top della division o al top della division, potremmo dirlo senza alcun tipo di problema. Chi è il giocatore che ti è piaciuto di più, anche se il draft è tutto ottimo e due o tre cose si sono capite dal tuo discorso?
Sì, beh, York al 52 a quella maniera, un giocatore che veniva dato non tanto lontano rispetto al draft, ma proprio il giorno prima veniva dato in top 15. È chiaro che rappresenta una scelta di valore, una scelta di valore assoluto.
Perfetto. E con l'analisi del draft dei Browns abbiamo finito questa puntata dedicata alla AFC North, sicuramente una division da osservare in vista per l'anno prossimo. Siamo a metà fondamentalmente di questo percorso di analisi post draft. Io ringrazio tantissimo i miei due ospiti rimasti di stasera, il nostro buon Emiliano purtroppo per dei problemi di connessione ha dovuto abbandonarci prima, quindi un caloroso ringraziamento a Guido Semplici, grazie Guido.
Grazie a te Gabri, ci sentiamo settimana prossima.
E un caloroso ringraziamento anche a Fabio Moras, grazie mille Fabio.
Grazie Gabri, io anch'io ho sempre problemi di connessione, ma ce la faccio ad arrivare in fondo.
Siamo stoici, noi combattiamo fino alla fine, in tutte le condizioni meteo, vocali, piuttosto che di connessione, e stiamo subendo anche, spoiler privato, non mi viene la parola in questo momento, il nostro Oleg ci manda dei messaggi subliminali sulla chat di redazione, non sono Panther e Kicker di Houston, ecco, vi lascio con questo dubbio, perché potreste pensare tutto in questo momento, ma vi lascio con questo dubbio e vi do l'appuntamento alla prossima settimana, ciao!